Buonasera, buonasera amici
Buonasera,
di
buonasera
Radio
amici di Radio
Incredibile.
Incredibile.
Stasera appuntamento
Stasera
finale di
appuntamento
Idee in Comune, l'appuntamento che insomma ha visto susseguirsi i sindaci delle città a noi più care, i più importanti centri abitati della Regione Marche e domenica il governatore Luca Ceriscioli. Oggi pomeriggio abbiamo avuto il sindaco, il San Benedetto Pasqualino Piunti. Finiamo questo percorso iniziato a Grottammare con un'altra città a noi molto cara, con due persone a noi altrettanto care, che sono il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, e il
Massimo
suo
Bacci
vice
e il suo
sindaco,
vice
Luca
sindaco
Butini.
Luca
Buonasera
Butini.
Massimo,
Buonasera
buonasera Luca.
Massimo, buonasera Luca.
Buonasera.
Allora, con Luca
Ciao,
ci
ciao
siamo
Luca. Ci siamo
visti
visti
ormai
ormai
3 mesi e mezzo
tre
fa,
mesi e
quando
mezzo
c'era
fa,
l'inizio
quando
della crisi
c'era l'inizio
coronavirus.
del
Poi
virus,
abbiamo
poi abbiamo
seguito un po' le
seguito un po'
vicende che ha
le
visto
vicende che ha
Jesi,
visto Jesi,
protagonista
protagonista
insomma della Valletina,
della Valletina,
ed è stato un
e
po',
è
diciamo,
stato un po',
la
diciamo,
testa
la
d'ariete anche
testa d'ariete
per gli
anche
altri
per gli
comuni
altri comuni
della Valle.
della Valle.
Massimo,
Massimo,
cosa ha avuto
cosa ha
dire
avuto
essere
dire essere
sindaco in
sindaco
questi
in
mesi così
questi mesi
difficili e
così
così
difficili
lunghi?
così lunghi?
Ma è stata un'esperienza ovviamente, come per tutti, credo molto particolare. Devo dire che oggi, guardandomi indietro, confermo di essere stato un sindaco fortunato sia nel aver trovato in giunta delle persone che mi hanno dato veramente un grandissimo supporto e anche, devo dire, riconoscere un grande lavoro fatto dai dirigenti del comune che si sono, io direi, particolarmente adoperati. Io credo che Jesi abbia dato la risposta che doveva dare. Credo che siamo stati fin dall'inizio operativi, senza inventarsi nulla di particolare, ma rispettando un po' quelle che erano le disposizioni che venivano dal governo e cercando di stare più vicino possibile sia agli operatori sanitari che un po' ai cittadini in generale, specialmente a quelli che hanno le classi e i cittadini che hanno più bisogno di assistenza da parte dei comuni. Credo che non posso che dire di essere soddisfatto.
E anche perché dalla tua parte, la tua spalla destra,
Spalla
anche
destra,
stasera,
anche
è
stasera,
posizionata alla destra
posizionata
della tua
destra
spalla,
della tua
insomma,
spalla, insomma,
avevi sicuramente un
sicuramente
collaboratore
un collaboratore
fidato, un
fidato,
amico,
un
ma
amico,
soprattutto un
ma
professionista
professionista
dell'argomento.
dell'argomento.
Luca, in
Luca,
questi ultimi mesi sei
in questi
stato più
mesi sei stato
virologo
più
o più vice
virologo o più
sindaco?
vice sindaco? Allora, come tempo probabilmente più medico, perché di fatto la mia routine quotidiana rispetto a quella della gran parte delle persone è cambiata relativamente poco, perché anzi il tempo passato in ospedale è stato molto di più, visto che le attività legate al comune erano online, spesso dall'ospedale. Però ecco, si sono accorciate le notti, diciamo così, che abbiamo dovuto trovare
Delle
degli
ore
spazi
alternative.
supplementari di agire, esatto, per agire.
E Massimo,
E
allora, quale
Massimo,
sarà
allora, quale sarà
l'estate
l'estate
per gli esili? Quali sono state
sì,
le
quali sono
disposizioni che
state le
avete
disposizioni che avete
pianificato?
pianificato?
Cosa avete
Cosa avete
organizzato?
organizzato?
Poi parleremo anche del calendario degli eventi più là, ma insomma, che
Insomma,
estate
che estate
aspetta
aspetta
la città di
la
Jesi?
città di Jesi?
Allora, relativamente alle iniziative, è bene che le illustri Luca, che è molto più dentro di me rispetto a queste tematiche. Tra l'altro vorrei ringraziarlo pubblicamente. Luca ha una dote straordinaria che è quella dell'equilibrio, che invidio tantissimo e anche nei momenti più, diciamo, quelli più critici riesce sempre a rimanere molto equilibrato, cosa che non riesco a fare io, ma ormai alla mia età sarà difficile migliorare da questo punto di vista. No, per quanto riguarda gli indirizzi, direi, del comune, noi abbiamo fatto credo un bel lavoro anche in questo caso di squadra coinvolgendo la maggioranza e la giunta comunale, la dirigenza. Abbiamo di fatto approvato recentemente un atto di indirizzo di giunta che prende spunto un po' sia dalle criticità che abbiamo vissuto, sia dalle necessità di distanziamento e comunque dalle disposizioni che ci impediscono una normalità piena, no? Di essere ritornati a una piena normalità, e sia, credo, anche quelle opportunità. Abbiamo fatto un po' la ricerca di quelle che potevano essere, come cogliere quelle opportunità che anche in momenti come questi, no, emergono. E dunque abbiamo fatto un atto di indirizzo che va proprio nella direzione di vivere la città un po' in maniera diversa, utilizzando gli spazi pubblici in maniera più organizzata, ipotizzando anche la possibilità di fare sport all'aperto, di utilizzare e di frequentare di più la parte, diciamo, anche la parte della periferia attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, quali la bicicletta. Noi abbiamo fatto un lavoro importante sulle ciclabili e continueremo a farlo. Insomma, la volontà di dare un indirizzo generale un po' diverso, cogliendo anche quelle che io ritengo sono le opportunità che sono nate a seguito della pandemia. E invece sulle attività che abbiamo in calendario, sarebbe opportuno che intervenga Luca, come ripeto, è lui che è molto più dentro di me rispetto a queste cose.
Massimo, se ti posso dire qualche esempio di queste norme, di queste misure che stiamo adottando, ovvero la possibilità di gestire spazi in periferia, raggiungibilità tramite mezzi alternativi, se ci vuoi dare qualche esempio giusto per darmi un'idea a chi si sta
Noi abbiamo di fatto intanto realizzato una rete di piste ciclabili importante. Stiamo adesso per inizierà a breve un appalto per un altro tratto di pista ciclabile all'interno della città. Vorremmo completarne un altro che dovrebbe poi collegare la parte abitata alla parte dove c'è l'attività produttiva. Abbiamo, come dicevo, ormai in itinere il progetto, cioè quello di occupare gli spazi pubblici, organizzando un po', dando la possibilità a chi li frequenta di fare anche attività alternative, sport all'interno degli spazi pubblici. Non se ne faceva prima, ci stiamo organizzando attraverso una stretta collaborazione con le associazioni di volontariato sportivo per far praticare ai nostri concittadini all'interno degli spazi pubblici lo sport, così come ci stiamo interessando anche delle persone della terza età. Stiamo cercando anche lì di organizzare degli spazi che permettano loro di potersi di nuovo incontrare, rispettando il distanziamento che in questo momento le disposizioni ministeriali impongono, così come tutta un'altra serie di iniziative proprio mirate a ottenere questo risultato in pratica, cioè poter rivivere la città rispettando quelle che sono le attuali disposizioni. E credo che è un progetto che si sta materializzando, e sono convinto che avrà anche un ritorno sulla nostra cittadinanza importante.
Luca, Massimo ha parlato del riposizionamento degli spazi e delle dinamiche. Giustamente face riferimento al fatto che forse governi meglio te quello che è un po' il calendario della città di Jesi. Città di Jesi che tipicamente ha un calendario pieno, 365 giorni, 24 ore su 24, ha dovuto prendersi una doverosa e necessaria pausa. Quando finirà questa pausa della socialità e della vita culturale jesina, che è famosa in tutte le Marche per la sua vivacità?
Ma guarda, gli aspetti da prendere in considerazione sono tanti. Comincio facendo una proposta. Noi fino adesso abbiamo parlato di uno dei termini che sono stati più utilizzati, anche quando ci siamo visti nel poetico studio di Radio Incredibile, che mi piace citare, è stato il distanziamento sociale. Adesso ci stiamo accorgendo che distanziamento è una parola corretta, perché la distanza comunque dovrà entrare nel nostro modo di rapportarsi con gli altri. quel termine sociale, forse se fosse stato magari fisico, e cito un amico dell'ATGTP che ha sottolineato questa differenza, forse sarebbe stato più aderente a quello che vogliamo cercare di raggiungere, cioè mantenere la socialità con tutto quello che comporta in termini di solidarietà, contatto, condivisione di esperienze, di emozioni, ma con una distanza fisica che possa essere di garanzia nel caso in cui puntini puntini. E questa sarà una delle linee guida per la definizione anche delle occasioni di stare insieme. E stiamo un po' aspettando che ci siano, probabilmente per la fine della settimana ci saranno delle nuove disposizioni ministeriali che ci consentiranno di valutare un po' meglio quale sarà il limite tra le proposte simili a quelle degli anni precedenti che potranno essere messe in cantiere o quelle che comunque non avranno la possibilità di essere realizzate. Noi, il Comune di Jesi, da un po' di anni per arricchire non soltanto il periodo estivo, ma per arricchire di eventi, di manifestazioni la vita cittadina, fa un bando che in genere scade verso la fine di gennaio, rivolto alle associazioni culturali per proporre eventi da realizzare, e quest'anno avevamo proposto eventi da realizzare in tema con la mostra Colocci Raffaello, che avrebbe dovuto animare anche l'estate 2020. Ora abbiamo chiesto, e entro la fine della settimana ci daranno risposta, a tutti quelli che hanno mandato progetti, e sono stati tantissimi, se intendono, se hanno la possibilità di rimodulare i loro progetti sulla base di quelle che saranno le esigenze. Quindi qualcosa sicuramente saremo in grado di proporre. Però dobbiamo fare conto che gli eventi di animazione, spettacoli dal vivo, incontri all'aperto saranno sensibilmente diversi da quello che siamo abituati a vivere normalmente. Un paio di settimane fa c'è stato un primo, poi ce ne saranno altri incontro di tutte le amministrazioni, tutti gli enti che fanno riferimento ad AMAT, l'Associazione delle Attività Teatrali Marchigiane, insieme all'assessore alla cultura della regione, ai dirigenti della regione, e c'è una consapevolezza diffusa nelle amministrazioni che molte delle attività sarà difficile riuscire a riproporle. Però il sindaco parlava prima, ha usato la parola opportunità, no? È vero, abbiamo vissuto tutti momenti difficili, c'è chi è stato toccato personalmente in modo pesantissimo da questa vicenda sanitaria, però al tempo stesso il nuovo modo di vivere la socialità deve diventare una linea guida per creare nuove condizioni dello stare insieme. Questo credo che in qualche modo riusciremo a farlo, e saremo probabilmente tutti consapevoli che potremo comunque trarre le nostre soddisfazioni, la nostra gratificazione sensoriale anche rinunciando ad alcuni aspetti che fino a poco tempo fa consideravamo addirittura indispensabili.
Luca, prima di tornare a Massimo, un ultimo spunto per te, ma non tanto all'amministratore quanto più al medico. 0-0-0, quindi zero contagi, zero decessi, zero ricoverati in terapia intensiva. Te lo aspettavi questo dato al 10 di giugno, qualche mese fa?
Sì, insomma, da qualche settimana era chiaro che l'andamento era questo. Devo dire che la sorpresa maggiore, forse in positiva, in senso positivo, è stato che alla riapertura di attività sociali, lavorative, sblocco di spostamenti all'interno della regione prima, e adesso, vabbè, insomma, tra le regioni è da poco tempo, non ha conseguito la temuta ricomparsa di focolai significativi. Questo però va di pari passo con l'efficacia, anche se con qualche sofferenza, delle misure di contenimento che sono state messe in atto e quindi di fatto adesso ha una sua spiegazione la dimensione attuale del fenomeno, che giustifica un ottimismo per quello che riguarda le prossime settimane, induce a una necessaria cautela per quello che riguarda l'eventuale, cioè il ritorno poi della stagione più favorevole alla diffusione delle infezioni virali in genere, che sarà il prossimo autunno. Dovremo in qualche modo avere gli occhi aperti e le misure di prevenzione pronte.
Massimo, torniamo a te, lo abbiamo chiesto un po' anche a tutti gli altri sindaci e lo chiediamo in particolare a te, che poi sei sindaco di... Sì, adesso lo apriamo, che sei sindaco di un comune Crocevia per tanti motivi, perché sei nel centro della provincia, ci senti Massimo?
Non lo so perché, ma non mi sento più.
Orca miseria. Allora, prova, non ci senti più?
È un po' così.
Pronto, Massimo, ci senti?
Prova.
Ci senti? No. Allora, Massimo, pronto, mi senti? Allora, chiediamo al sindaco Bacci di provare a uscire e rientrare. E nel frattempo... Massimo, ti senti?
Non vi sento.
Ok, allora, giustamente. Va bene. Adesso lo facciamo rientrare il sindaco in qualche modo. Luca, adesso proviamo a far rientrare Massimo. Intanto ti chiedo, quando ci siamo visti era uscita nel giorno stesso la notizia, insomma, della sospensione del Brand Festival, che è un evento a noi molto caro. Per San Settimio cosa prevediamo? Qual è l'indicazione dell'amministrazione al momento? Avete già un'idea su come organizzare?
Ma guarda, se consideriamo le fiere di San Settimio un mercato moltiplicato X volte, ad oggi le attività del mercato settimanale sono mantenute. Senz'altro anche per le fiere di San Settimio sarà necessario prevedere dei sistemi per diluire la frequentazione da parte delle persone e degli espositori, quindi non ci potremo aspettare le situazioni in cui tante persone contemporaneamente frequenteranno la stessa area. Esatto.
Ok, riproviamo con Massimo. Massimo, ci senti adesso?
Sì, sì, sì.
Oh, ok. Massimo, ti dicevo, che rapporto hai avuto con gli altri comuni della Valesina? Che interlocuzione c'è stata, ma anche con Ancona, con le vicine Falconara, Chiavalle, in questo periodo di crisi? C'è stata un'interlocuzione frequente oppure ognuno ha gestito il proprio perimetro?
Ma se devo essere onesto, i contatti non sono stati molto assidui, credo motivi di tipo oggettivo, perché più che altro ci siamo interfacciati in particolare con la prefettura per quanto riguarda gli aspetti di protezione civile e poi per quanto riguarda gli aspetti sanitari avevamo ovviamente riferimento dell'ASUR e della regione, devo dire in particolare l'ASUR. Dunque con gli altri comuni più che altro ci siamo confrontati su questioni specifiche, penso ai buoni per i buoni pasto, i buoni che abbiamo dato alle persone che avevano, diciamo, fra virgolette usiamo i nuovi poveri, quelli che hanno avuto necessità di un supporto anche di questo tipo in questo periodo. Per il resto, ripeto, c'è stato un poco collegamento, ma perché abbiamo tutti affrontato le problematiche che tutti conosciamo con l'obiettivo di stare a supporto della prefettura e dell'ASU.
Massimo, hai toccato il tema delle nuove povertà, delle difficoltà che hanno avuto tutti. Qual è stato il momento più difficile, invece qual è stato il momento più bello in questo periodo?
Forse il momento più difficile all'inizio, quando avevamo forse una percezione distorta, e credo che ce l'avessero un po' tutti, no? Di quello che era la vera criticità, che era molto più elevata di quello che avevamo percepito. E pertanto i primi giorni del lockdown sono stati particolari, perché c'era un po' da cambiare velocemente gli atteggiamenti, essere anche abbastanza pronti e reattivi rispetto a delle tematiche che non eravamo abituati ad affrontare. Il momento più bello, diciamo che ne ho vissuti molti, ma legati al fattore umano, ai rapporti con le persone, con gli operatori in particolare, dagli operatori sanitari, agli stessi nostri dipendenti, al rapporto con gli assessori, che si è rinsaldato ulteriormente. Credo che quelli sono gli aspetti migliori. In situazioni di questo genere si vede veramente se c'è unione, se si collabora, se tutti hanno uno stesso obiettivo. E devo dire che diciamo, gli operatori sanitari da questo punto di vista sono stati straordinari, ma tutti, credo tutti, io l'altra sera sono stato alla Croce Verde di Jesi a ringraziare gli operatori volontari di quell'associazione. Mi hanno detto che tantissimi giovani si sono, no, proposti nel momento di massima crisi, si sono proposti volontariamente per dare una mano. Credo che questi sono gli aspetti veramente più belli che ho potuto toccare con mano, l'umanità vera delle persone, la solidarietà.
Allora, se non ricordo male, sia Massimo che Luca siete sia mariti che padri. Come avete vissuto invece nelle vostre mura domestiche questa situazione? Paura dei vostri familiari? Avete scoperto un po' che c'è la famiglia? Che ricordo vi rimane di questo tempo molto, questo passato molto prossimo in famiglia invece? Massimo.
Credo che mai come in questo momento abbia avuto il piacere di fra virgolette riscoprire i figli, nel senso che siamo stati a pranzo, a cena, a colazione insieme, insomma, cose che non erano usuali prima. E dunque c'è stata la possibilità di ragionare con loro, di approfondire le questioni. Da questo punto di vista, credo, devo dire la verità, già un po' mi manca, no? Quella possibilità di parlare un po' di tutto, di avere la possibilità di affrontare un sacco di tematiche che normalmente per questioni che poi incomprensibili, perché ci sarebbe il tempo per poter parlare di più con i propri figli, diciamo con la moglie, per quello che mi riguarda, insomma, ci parliamo spesso. E dunque va bene così, adesso di come battuta, ma con i figli veramente sono stati dei bei momenti.
Luca?
Beh, in questo invece l'abbiamo vissuto in modo contrario, perché io, lavorando in ospedale e avendo alzato la mano e
Hai avuto
dato
ancora meno tempo.
la possibilità a lavorare anche nei reparti, diciamo così, un po' più a rischio, ne ho parlato con un palombaro. A casa dormivo in un'altra stanza, a tavola eravamo lontani, quindi abbiamo applicato in casa, e siamo io e mia moglie perché le figlie sono grandi e sono fuori casa, abbiamo applicato le regole indispensabili per ridurre al minimo la possibilità di rischio. Quindi il distanziamento c'è stato dentro casa. Per un mese e mezzo non ho abbracciato mia figlia che sta a Jesi, e mio nipote che sta per compiere 2 anni. L'altra figlia vive in Germania, la vedrò alla fine della settimana perché adesso può rientrare, quindi ho una madre anziana che andavo a trovare per non più di 3 minuti ogni 3 o 4 giorni, quindi da quel punto di vista lì sono stato consapevole dei sacrifici fatti da moltissime persone che lavorano in sanità. Non ho percepito, uscendo di casa tutti i giorni, prendendo la macchina, andando a Torrete, eccetera, le difficoltà dello stare dentro casa, e quindi ho grandissima ammirazione per chi è riuscito ad essere rigoroso e a seguire la regola dello stare in casa e uscire il meno possibile, che secondo me è stata difficilissima da seguire, ma molto efficace.
Com'è la situazione in Germania, Luca?
Ma allora, è più differenziata nei diversi territori, perché lì le regioni prendono decisioni un po' anche indipendenti. La situazione dal punto di vista strettamente clinico è di un numero di morti decisamente inferiore rispetto al nostro, e ci vorrà del tempo per capire bene quali siano i numeri reali ed eventualmente per capire perché, a parità di situazione socio-economica, lì questa infezione abbia eventualmente fatto meno vittime. I cittadini si sono adeguati, direi, come i cittadini italiani alle restrizioni, forse da quello che mi racconta mia figlia, che però vive a Berlino, che è una zona un po' non necessariamente rappresentativa dell'intero territorio tedesco, insomma qualcuno con qualche difficoltà maggiore, però di fatto hanno seguito le prescrizioni.
Massimo, ora non parlo più al padre né al marito, ma al padre di tanti yesini. Qual è la Iesi che ci aspetta? È notizia di qualche giorno, insomma, che i commercianti hanno chiesto di aspettare prima di percorrere il rifacimento del corso. E cosa si devono aspettare i yesini da qua ai prossimi mesi di questo 2020, che è un po' ricondizionato da questa emergenza?
Ma gli yesini credo si debbano aspettare quello che abbiamo promesso loro di fare in sede di prima campagna elettorale e poi abbiamo riportato nel nostro programma di mandato. Io credo che se qualcosa ci hanno caratterizzate, credo, tante cose in questa esperienza, e non sta a me dirlo, ma sono convinto di questo, ma se una degli aspetti che ci ha caratterizzato fin dall'inizio e che abbiamo mantenuto, dati alla mano, sono pronto a confrontarmi con chiunque, abbiamo mantenuto gli impegni che abbiamo preso con i nostri concittadini. Fra questi impegni c'era anche la riqualificazione della parte storica della città, che non è iniziata adesso, è iniziata dal primo mandato, e credo che sia oggettivo quello che sto dicendo, cioè abbiamo veramente fatto un lavoro importante di recupero degli spazi all'interno del centro storico. Manca, io direi, l'ultimo tassello, che è quello legato alla sistemazione definitiva di Corso Matteotti. Lo faremo per certo, perché ormai abbiamo concluso l'iter amministrativo per riqualificare Corso Matteotti. Terremo conto, perché credo che da questo punto di vista sia difficile dire il contrario. L'abbiamo detto pubblicamente, cioè abbiamo approvato una risoluzione in Consiglio Comunale, terremo conto delle esigenze manifestate dai commercianti e proveremo con la ditta aggiudicatrice, ancora non abbiamo la certezza di chi si è aggiudicato il bando, proveremo a trovare una strada di compromesso che ci permetta da un lato di concludere l'iter amministrativo definitivamente, e questo lo faremo al 100%, dall'altro di trovare una modalità che ci permetta di posticipare una parte dei lavori nel 2021. È chiaro che non dipende solo da noi, dipende anche dall'impresa, ma l'ho già detto in Consiglio Comunale, lo ripeto anche questa sera, se l'impresa non riuscisse a venirci incontro, ovviamente non può essere una responsabilità di chi fa quel mestiere e ovviamente programma le proprie attività e sicuramente avrà l'impresa che vincerà, avrà programmato i propri lavori, e se non potrà venirci incontro ci prenderemo ovviamente tutte le responsabilità del caso e saremo pronti a, come dire, a confrontarci con i commercianti che capisco in questo momento vengono da come tutti noi da una situazione particolare. Loro hanno avuto ricadute importanti, perché il fatturato che si perde in certe attività, il fatturato che perdi durante un periodo difficilmente viene recuperato, dunque sono incassi persi difficilmente recuperabili. Dunque, comprendo benissimo lo stato d'animo degli operatori commerciali, ma d'altro canto stiamo sistemando una parte di città e nel tempo poi avranno, immagino, riflessi positivi anche sulle attività dei commercianti, una riqualificazione anche di Corso Matteotti. Ma cercheremo di contemperare i vari interessi, sperando di riuscire a fare quello che abbiamo promesso e cercheremo di farlo, insomma.
Sia Massimo che Luca, faccio un uso privatissimo del mezzo pubblico, lo faccio da padre di un bambino di 6 anni. Come ci stiamo organizzando per centri estivi e per la riapertura delle scuole a settembre?
Ma se posso, centri estivi siamo già ben avviati e credo che presto saremo operativi. Ovviamente con tutte le difficoltà oggi di organizzare un centro estivo con le disposizioni che vanno ovviamente applicate. Le scuole siamo ancora in alto mare, non è un... anche, non vogliamo, non voglio, perché è lo sport italiano, quello dello scaricabarile, ma oggettivamente non abbiamo ancora nessun indirizzo chiaro, non c'è, e pertanto ti dico che siamo molto preoccupati, perché anche ieri abbiamo fatto una riunione proprio finalizzata a questo, ma siamo molto preoccupati perché se dovessero essere applicate le disposizioni che abbiamo letto sui giornali, beh, diventerebbe veramente un problema ospitare tutti i ragazzi nello stesso momento. Non so veramente come si potranno organizzare le lezioni. Mi auguro che il fatto che ci siano meno contagi, addirittura qui da noi siamo vicini, no, allo zero. Mi auguro che questo ci permetta, poi questo sarà molto più preciso Luca, comunque ci permetta poi di poter avere delle disposizioni, permetta più che a noi, a chi ci governa, di emanare disposizioni che siano un po' più flessibili e che permettano ai ragazzi di tornare all'interno delle aule. Ma è un problema serio, è molto serio.
Luca, il parere tuo sia da medico che da amministratore.
Uno dei tratti caratteristici di tutto questo fenomeno è stata la velocità, no? Velocità in cui abbiamo imparato l'evoluzione del fenomeno, velocità in cui percepivamo la trasmissione del virus da una persona all'altra, velocità nel peggiorare nelle condizioni cliniche di una persona che arrivava in pronto soccorso e dopo 2 giorni poteva trovarsi in rianimazione. Credo che anche adesso chi decide dovrebbe essere veloce ad acquisire i dati, in questo caso epidemiologici, sull'andamento della malattia e a tradurli in norme facilmente applicabili. Intendo dire che è possibile che da qui alla riapertura delle scuole il consolidarsi di una situazione epidemiologica favorevole possa portare a vivere quei momenti con un'attenzione minore, soprattutto un'attenzione individuale minore, questo sarà molto importante per definire i comportamenti delle persone, penso alla responsabilità che gli insegnanti, i dirigenti si sentiranno addosso nel momento in cui i genitori preoccupati lasceranno i loro figli entrare nelle scuole, ma in realtà è molto verosimile che i rischi allora siano decisamente bassi. E quindi dovremmo fare attenzione che le misure per contrastare questi rischi non diventino un ostacolo significativo allo svolgimento di un'attività didattica. Da questo punto di vista, un percorso che stiamo cercando di fare, e forse è la prima volta che ne parliamo al di fuori degli uffici e della giunta, è quello di cercare di mettere a disposizione delle scuole che senz'altro avranno difficoltà di spazi chiusi, di luoghi in cui fare didattica, di mettere a disposizione dei luoghi alternativi, penso alle biblioteche, ai musei, ai teatri, che possano in qualche modo ospitare non tanto l'attività formativa, equivalente alla gita scolastica, l'uscita per andare a teatro, per andare al museo, ma piuttosto una sorta di attività integrata nella didattica, quindi abbiamo in programma, appena la situazione normativa sarà un po' più chiara, di incontrare i dirigenti, soprattutto delle scuole medie, per metterli al corrente di questa disponibilità e metterci a disposizione per favorire attività didattiche in luoghi non convenzionali, ma che dal punto di vista didattico possono essere molto efficaci. Pensiamo a fare una lezione di letteratura in un teatro, o in una biblioteca, una lezione di storia dell'arte in una pinacoteca. Sicuramente l'effetto per gli allievi sarà importante.
Allora, io direi di parlare di cose positive, anche perché durante poi il periodo di quarantena, insieme ai ragazzi del Band Festival, che conosciamo bene, abbiamo dedicato un festival all'ottimismo. Prima Massimo e poi Luca, adesso riapro il microfono a Massimo. Ciao, Massimo. Quali sono dei segnali che vi lasciano ottimisti? Quali sono dei segnali di ripresa che vi lasciano ben sperare?
Parli dal punto di vista economico?
In generale, tutti quei segnali belli che ti fanno sperare, sia come insomma, Massimo, professionalmente ne sai anche di economia, quindi anche dal punto di vista economico, per l'appunto, ma anche dal punto di vista sociologico, amministrativo, da uomo di municipio.
Ma in generale vedo, se posso, credo che la fascia di età che credo sia più cresciuta proprio dal punto di vista dell'esperienza maturata in questi mesi, sia la fascia d'età degli adolescenti. Cioè, ho la sensazione che quella fascia d'età abbia compreso molto in questi due mesi e sia molto cresciuta. Dunque, immagino una maturazione più veloce di questi ragazzi, che credo sia un fatto molto positivo, perché oggi si diventa maturi in età molto avanzate, forse proprio per colpa dei genitori. Credo che questa situazione invece abbia favorito la maturazione dei nostri ragazzi. Lo vedo, lo sento, parlando con alcuni di essi proprio lo si nota, ed è un aspetto molto positivo. Speravo onestamente che ci fosse in quelli un po' più grandicelli la consapevolezza del fatto che è stupido dirlo, no? Ma quanto tutto è relativo durante il nostro cammino qui terreno, ci siamo resi conto che veramente la vita ti cambia in un attimo. All'età nostra lo dovremmo sapere, però questa è stata la conferma. Ecco, mi aspetterei e spero che questo serva a tutti per capire un concetto di fondo. Questo lo dico anche nell'interlocuzione che c'è stata con i commercianti di Corso Matteotti. Io credo che se ne venga fuori da queste situazioni, e sono sicuro che ne verremo fuori anche con grandi sacrifici, ma ce la faremo, ma solo però se condivideremo un percorso, cioè se c'è un'unità di intenti, non c'è una contrapposizione, ma c'è una volontà di tutti di venire fuori da situazioni di difficoltà. E lo si può fare solo, credo, andando prima di tutto a mettersi nei panni dei nostri interlocutori, perché se non si fa questo e si rimane fermi, diciamo, al proprio, si usa spesso parlare di orticello, comunque del proprio limitato spazio, non ci si capisce, e in situazioni di difficoltà rimanere divisi, non avere una condivisione del percorso diventa problematico. Dunque, ecco, io mi auguro veramente che ci sia la consapevolezza da parte di tutti noi che queste sfide, che quelle che ci abbiamo davanti, che sono sfide difficili, ma ne parlavo con una persona che si intende, che conosce molto più di me gli aspetti dell'economia in generale, e mi diceva che la crisi del 2008 è stata una crisi finanziaria, e dunque con una mancanza di liquidità importante. Anche questa è iniziata per alcuni con una mancanza di liquidità importante, però ci sono segnali chiari, specialmente che vengono dall'Europa, di una immissione nell'economia europea di tantissime risorse. Ecco, credo che dovremmo essere molto uniti, consapevoli che è un'occasione forse più unica che rara, e se lo facciamo uniti, se lo facciamo con lo spirito che serve in questi casi, pensando veramente all'interesse generale, credo che da una situazione di difficoltà, come è accaduto tante volte in questo paese, poi si riesca a reagire e venirne fuori alla grande.
Luca, una tua pillola di ottimismo, come la chiama il tuo collega Silvestri?
Guido, allora, noi tutti, dai più piccoli che sono vissuti con i genitori come non mai in passato, no? Penso ai bambini in età prescolare, ma fino alle persone più anziane, al netto di quelle che possono essere state le ansie, le difficoltà oggettive, i dolori per chi li abbia vissuti, però abbiamo accumulato una quantità, un carico importantissimo di emozioni positive, di consapevolezza e direi anche di orgoglio per come abbiamo condotto individualmente e collettivamente, ripeto, al netto dei tanti errori che possono essere stati commessi, di come ci siamo comportati. Forse l'avevamo detto quando ci siamo visti all'inizio di marzo, alla fine di tutto questo ognuno dovrà guardarsi nello specchio e dire ho dato il meglio di me stesso. Ecco, se la risposta sarà positiva, quello è un patrimonio che ti tieni dentro, che non te lo toglie nessuno, che se riesci a condividerlo con altri può veramente diventare uno strumento, un motore di cambiamento significativo. E però di cambiamento si deve parlare, quindi quello che non deve esserci è il desiderio di tornare necessariamente a tutto quello che eravamo prima. Alcune cose erano buone, altre forse erano buone, alcune erano importanti e lo sono diventate di più, altre probabilmente, se ognuno ci pensa per se stesso, erano dei dettagli, qualcosa di cui abbiamo fatto a meno forzosamente in queste settimane e che non era poi così centrale nella nostra vita. Allora, un riallineamento delle priorità individuali e collettive credo che sia una, non solo una necessità, ma un'opportunità importantissima di cambiamento, soprattutto rivolto a chi dovrà gestire le prossime crisi, le prossime pandemie, fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, cioè chi oggi ha 10, 15, 20 anni, che deve essere esattamente di fronte a noi, cioè tutto quello che noi facciamo lo facciamo pensando di lasciare un mondo migliore, non soltanto le Marche, l'Italia, ma un mondo migliore alle persone che vivranno più a lungo rispetto a noi. E sono parole che sembrano quasi retoriche, ma in realtà è una di quelle situazioni in cui c'è la possibilità di essere sincronizzati su questi obiettivi, perché abbiamo sofferto tutti, indipendentemente dall'età, dalla razza, dalla nazione, insomma la pandemia sta girando, alla fine no, non ci sarà un paese che potrà dirsi fortunato di essere scampato. Allora questa è una lezione da imparare, un'opportunità da cogliere per tutti.
Parliamo di cambiamenti. Massimo, come, e anche Luca poi, come vi siete sentiti cambiati da questa esperienza? Anche qui ve lo chiedo più come persone, come Massimo e Luca, e non come il sindaco Bacci e il vice sindaco il dottor Butini. Massimo, quanto ti è cambiato questa esperienza globale?
Ma guarda, onestamente non te lo so dire, nel senso che siamo stati presi Luca più di me, perché ha lavorato anche nel mondo della sanità, dunque più di me, però siamo stati talmente presi dalla operatività che io credo le riflessioni stanno arrivando adesso. Io credo che una apprezzare di più la vita in questi momenti credo che sia quasi naturale, no? Avere la possibilità di basta guardarsi leggermente indietro quello che abbiamo vissuto, e tra l'altro ancora non ne siamo, no, con certezza usciti, e quello mi ricollego a quello che dicevo prima, io non mi vergogno di dirlo, ma alla mia età, no, questo aspetto della relatività del nostro essere, che forse è una fortuna, ci si pensa poco, però quando poi ti trovi di fronte a situazioni che ti riportano proprio nella piena realtà di quello che è il nostro di quello che siamo, insomma, si apprezzano tanti aspetti, come diceva Luca, tu pensa, io non lo dico come battuta, ma non mi manca nemmeno la partita dell'Inter a fine settimana, che per me era
anche perché l'ultima è stata una sconfitta, quindi...
è stata una sconfitta, però era un appuntamento settimanale, è come se non esistesse più, adesso dico una stupidaggine, però quelle cose di cui parlava Luca, che condivido in pieno, cioè ci sono degli aspetti di cui possiamo fare tranquillamente a meno, e ci sono invece aspetti che hanno un valore molto più importante, che vanno assolutamente messi davanti a questi altri aspetti. Dunque, valorizzare gli aspetti che contano di più nella vita rispetto ad altri che contano molto meno. Adesso la battuta dell'Inter lasciamela passare, però è così, cioè, insomma, pensare a quegli aspetti che hanno un valore vero, lo si dice tante volte, ma poi all'atto pratico è proprio così, la vita è fatta di questi contenuti, di questi valori, e il resto conta molto meno, insomma.
Bene, allora, a parte queste distanze fra nerazzurri e bianconeri, Massimo, ma te la perdono. Luca, come ti senti cambiato, visto che proprio te hai parlato di cambiamento da questi 3 mesi?
Ma guarda, io penso che ognuno lo scoprirà, avrà occasione di scoprirlo un po' giorno per giorno, no? Magari trovandosi anche molto banalmente a non imprecare quando qualcuno non parte al semaforo verde immediatamente, perché ti rendi conto di quanto quella frazione di secondo sia di importanza molto, molto relativa. Credo che qualcosa sia rimasto dentro ciascuno di noi, no? In fondo abbiamo la sensazione di avere scampato, per chi ha avuto la fortuna di sopravvivere, un fenomeno che ad un certo punto ci ha spaventato molto in termini sia clinici, fisici, personali, ma anche di società, e non abbiamo ancora visto le conseguenze complete, perché dal punto di vista economico siamo all'inizio di un periodo difficile. Però ecco, la storia ci insegna che alla fine di periodi, questo è stato breve nel tempo, no? È stato poche settimane, in fondo se ci guardiamo indietro sembra passato molto più tempo di quanto non dica il calendario. Alcune cose ce le siamo addirittura scordate. Io sono interista anch'io, ma non mi ricordo assolutamente con chi l'Inter aveva giocato l'ultima partita.
1-0 con la Juve, gol di Dybala.
La? Con la?
È una squadra di Torino, piemontese, bianconera.
Però ecco, questo credo che voglia dire che ognuno un po', anche se non se ne rende conto, qualcosa ha imparato. E l'ottimismo è nel cercare nel pensare che ognuno, nel momento in cui deve prendere una decisione o anche semplicemente reagire a una situazione, possa avere metabolizzato, incorporato nel suo modo di reagire qualche insegnamento più o meno cosciente. Magari può anche essere a un livello non cosciente, però te lo porti dietro, una sorta di saggezza in più che ti deriva dall'aver superato un periodo come questo.
Allora, siamo arrivati quasi a un'ora di trasmissione e quindi alleggeriamo un po' il momento, anche se l'ora di cena per tanti, forse per tutti, è passata. Facciamo un gioco un po' che mi metterà in difficoltà. Vi volevo chiedere quali sono i vostri posti preferiti nelle Marche, perché poi diamo spazio al turismo italiano, ma anche a quello marchigiano. Quindi, quali sono i posti nelle Marche che preferite, che vi piace così visitare, che consigliate di andare a vedere? Ma quali sono i piatti marchigiani che il vostro stomaco chiede, che fanno la cucina, quindi che possiamo andare a mangiare quest'estate? Massimo.
Ma guarda, credo che le Marche sono talmente varie nell'aspetto di generale di paesaggio, sia per il fatto che abbiamo una storia millenaria alle spalle, dunque ci sono città tipo Urbino, ma penso da Urbino, da nord, scendendo ad Ascoli, cioè veramente dei gioielli abbiamo, su questo non ci sono dubbi. Ritornando proprio ad Ascoli, se devo parlare di cucina, le olive ascolane devo dire che sono un po' pesantine, ma veramente buone. Ma io credo che noi abbiamo una terra, adesso veramente da questo punto di vista, una qualità della vita straordinaria, perché abbiamo tutto, abbiamo addirittura nel giro di un centinaio di chilometri, ma forse anche meno, passiamo dal mare alla collina, alla montagna, insomma, non credo veramente che a questa regione manchi nulla, e anche dal punto di vista dell'enogastronomia, dal vino al cibo in generale, te ne potrei dire diversi di piatti, insomma. Le olive ascolane, non so, forse è uno di quei piatti che preferisco, sono buonissime, ripeto, un po' pesantine, ma ottime.
Ma mi trovi d'accordo da ascolano, ascolano bellissimo, mi trovi. Peraltro, Massimo, io sono stato il tuo primo matrimonio, quindi sono molto legato a questa vicenda.
Ah, sì, no?
Maggio 2012.
Non lo ricordavo questo, non lo ricordavo.
Benissimo.
Luca.
Allora, dopo rispondo alla domanda sui luoghi e sul cibo, però qualche giorno fa, all'apertura del Museo Federico II, che sabato ha riaperto, poi faremo un'inaugurazione più avanti, ma intanto i primi visitatori sono potuti rientrare. Ragionavamo proprio con alcune persone che erano lì sul fatto che in fondo la nostra regione, come anche le regioni del centro Italia, quelle che ci stanno più vicine, in fondo hanno già le caratteristiche per potersi presentare dal punto di vista turistico ad un visitatore che voglia viaggiare in un modo, diciamo così, compatibile con le esigenze attuali. Turismo lento, un'accoglienza pensata, ben organizzata, senza grandi masse, non abbiamo la necessità per forza, per sopravvivere, di raggiungere grandi volumi di visitatori, quindi dobbiamo essere bravi a esibire le bellezze che avevamo prima e avremo anche dopo, perché l'Italia continuerà a rimanere il paese più bello del mondo, al di là di come gli stranieri decidano o abbiano il permesso di venire a visitare, però insomma le nostre bellezze non le toglie nessuno. Ecco, in questa fascia d'Italia c'è la possibilità di diventare immediatamente privilegiati per come è il nostro modo di proporci al turista. Per quello che riguarda i luoghi, senza far torto a nessuno, io scelgo i Monti Sibillini, che sono fantastici per maestosità e mistero e bellezza, e poi da lì si vede il mare. E visto che l'Olivia l'avete già detto, allora sceglierò Vincis Grassi per essere un pochino più campanilista nella provincia.
Bene, io vi voglio ringraziare personalmente per tanti buoni motivi, sia perché insomma, mi avete regalato una bellissima ora con la vostra personalità, la vostra piacevolezza, un po' perché avete menzionato sia le olive che i Sibillini, sono posti e alimenti a me cari e nativi, ma insomma siamo contenti di finire con voi due questo percorso che ci ha visto girare un po' tutta la regione Marche e parlare con gli amministratori della cosa pubblica. Quindi un grazie davvero, poi con la speranza di trovarci di nuovo a Capodanno a festeggiare insieme l'inizio del 2021, sperando di raccontare il 2020 con una lacrima e con un sorriso. Massimo, Luca, un ultimo saluto e in bocca al lupo che volete fare a anche un po' a tutti i nostri ascoltatori per quest'estate, per questo continuo 2020. Massimo.
Ma io spero che il secondo semestre abbia veramente, ci dia la possibilità di un'inversione totale di tendenza. Il 2020, quello che dovevamo dare l'abbiamo tutti dato nel primo semestre che sta per concludersi. Mi auguro veramente una svolta vera sotto tutti i punti di vista. Continuo ad insistere su un fatto, questo lo dico ai miei concittadini perché sono convinto di questo. Ricordo a tutti che nei momenti di difficoltà si viene fuori dalle difficoltà insieme. Dunque, ecco, il messaggio vero è questo: stiamo uniti, perché uniti, si superano tutte le difficoltà.
Luca.
Allora, torneremo a stringerci la mano perché abbiamo bisogno del contatto fisico. Allora possiamo augurarci che quello che adesso, che fino ad oggi in queste settimane abbiamo definito un'occasione di incontro virtuale con i mezzi della tecnologia, possa diventare un'occasione di incontro virtuoso, cioè che sia fisico ma rispettoso di ciò che abbiamo imparato in queste settimane. E senz'altro ce la faremo.
Allora, questa è davvero l'ultima domanda, ma è da radiofonica una canzone per chiudere la serata e ascoltarla virtualmente insieme. Massimo, una canzone che lanceresti adesso?
Io non è che sono, ma capino, diciamo capino. Che è proprio Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
Luca.
Heroes di David Bowie.
Heroes. Quali dei Bowie, scusami Luca?
Heroes,
ok, l'ho capito bene. Benissimo, un po' perché siamo ragazzi fortunati, un po' perché siamo degli eroi. Massimo, Luca, grazie di tutto, buonanotte, buonanotte e buon lavoro. Delle immagini di siti repertorio. Buonanotte a tutti.
Grazie, ciao, buonanotte, ciao.